Vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato La vita dell'uomo nel libro dell'Ecclesiaste. Questo è lo studio numero 7, la prima parte, e il titolo è il seguente: Gioia e problemi della giovinezza. Vogliamo leggere il testo di riferimento, Ecclesiaste, capitolo 12, dal versetto 1 al versetto 3. Rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore e seguendo gli sguardi dei tuoi occhi. Ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Bandisci dal tuo cuore la tristezza e allontana dalla tua carne la sofferenza, poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità, ma ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungono gli anni dei quali dirai: io non ci ho più alcun piacere. Fratelli e sorelle, Salomone conclude il suo esame della vita dell'uomo con il capitolo 12, dedicato alla giovinezza, alla vecchiaia, e riassumendo il suo discorso insiste sempre sull'ubbidienza alla legge di Dio in attesa del giudizio. Oggi parleremo della gioia della giovinezza. La prossima volta ne prenderemo in considerazione i problemi. Sì, perché anche i giovani hanno i loro problemi, hanno molti problemi. La gioia della giovinezza. La giovinezza è la primavera, si dice, della vita, piena di voglia di vivere, piena di entusiasmo, di voglia di fare e anche piena di salute. Peccato che la giovinezza, ahimè, come diceva Lorenzo il Magnifico nella Firenze del 1400, quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia. E lui morì, poveretto, che aveva soltanto 43 anni. Fratelli e sorelle, quando io mi ricordo della mia giovinezza, e sono passati ormai tanti anni, avevo 21 anni, ero a Collonges in Francia, nel nostro seminario, Collonges-sous-Salève, nell'Alta Savoia, e lavoravo alla fattoria, aravo e poi concimavo prima, poi aravo e poi seminavo, poi mietevo e poi trebbiavo. Quando c'era la trebbiatrice ero capace di sollevare un sacco di grano che pesava quasi un quintale e di portarlo su per una scala per raggiungere il granaio, e lì quando aprivo il sacco scendeva questo fiume d'oro. Che bello! Adesso avrei qualche difficoltà a fare la stessa cosa, forse mi spezzerei in due o in tre. È bella la giovinezza. Io devo dire che sono contento quando vedo i giovani che ridono, che corrono, che scherzano. Appena posso vedo questi giovani che escono dalle scuole, scuole medie, scuole superiori, sono tutti contenti, lazzi, frizzi. Ma è uno scoppio di vita. Uno scoppio, proprio si vede la gioia, l'ingenuità anche dei giovani. E i vecchi li guardano con piacere, ricordando i tempi passati. Ogni cosa ha suo tempo. Mi ricordo, fratelli e sorelle, i congressi della gioventù. Ero segretario dei giovani 40 anni fa, segretario dei giovani che a quel tempo si chiamavano ancora missionari volontari, i giovani italiani, avventisti italiani, e avemmo due congressi, uno a Vienna nel 1967, l'altro a Zurigo nel 1969, due anni dopo. E mi ricordo, noi avevamo una delegazione e io riuscii, con tutto un lavorio di orari ferroviari e di collaboratori, a portare su dalle province siciliane, a portare su e questo treno che andava a Vienna e arrivò al mattino era pieno di questi 200 giovani italiani che facevano un chiasso, non riuscivano a dormire. È uno spettacolo bello, interessante, uno scoppio di vita, di gioia, di salute, di illusioni anche, ma sono le illusioni della giovinezza, ci vogliono queste illusioni, è il loro tempo, si dice. E mi ricordo che a Vienna, che era un congresso europeo, al sabato eravamo in 8.000, a Zurigo, congresso mondiale della gioventù avventista, eravamo in 13.000 giovani, uno spettacolo straordinario. Io mi ricordo che a Vienna, quando mi sono alzato per prendere la parola a nome dei fratelli giovani italiani avventisti e parlai per pochi minuti, era il tempo della contestazione. Era il tempo in cui i giovani volevano cambiare tutto, non tutto cambiò, così, ecco perché ho parlato di illusioni della giovinezza. Mi ricordo che spettacolo straordinario, traduzione simultanea, uno parlava in una lingua, lo sentivano in altre cinque lingue, perché c'era la traduzione simultanea, c'erano gli apparecchi che si andavano a prendere, e nessun apparecchio, a grande meraviglia degli organizzatori lì, dei dirigenti di questo Stadthalle e poi l'altro stadio di Zurigo, nessuno di questi apparecchi mancò, perché in genere questi apparecchi alla fine di un congresso, figuratevi voi, alla fine di un congresso mancavano, a voglia 20-30, non ne mancò neppure uno. E io credo che fu una grande testimonianza. Soltanto uno mancava. E allora i dirigenti dissero: ma non vi preoccupate, ne mancano 20-30 ogni congresso che c'è. E finalmente arriva lì tutto un giovane affannato a restituire all'ultimo momento il suo apparecchio, perché aveva trovato la ragazza del cuore lì a Vienna e quindi aveva dimenticato di ritornare, di restituire l'apparecchio preso in affitto. Che bello spettacolo la gioventù, che bello sentire i giovani ridere, che bello. Io mi ricordo che quando i nostri organizzatori locali andarono allo Stadthalle a Vienna a parlare di questo congresso un anno prima, e dice: e quanti saranno questi giovani? Ma non sappiamo esattamente, ma 5, 6, 7 mila, invece al sabato fummo 8 mila. Quelli fecero un salto, dice: ma come? Sì, perché? Ma dice che Ma pochi mesi fa sono stati qui, come si chiamavano, i Rolling Stones, e c'erano 3.000 giovani, e poi erano così infervorati, impazziti da questa musica, che hanno spaccato mezzo stadio. Cioè, no, non si preoccupi, questi sono giovani diversi. E quando hanno visto che questi giovani, migliaia di giovani, non fumavano, non bevevano alcolici, non si drogavano, la stampa, la televisione erano meravigliati. E questa è una testimonianza, una bella testimonianza. Perdonate se mi lascio andare ai ricordi dei campeggi che ho tenuto per diversi anni quando ero appunto direttore dei giovani italiani, e nel sud e nel centro dell'Italia e in Valle di Aosta. Adesso quei giovani che avevano 20 anni saranno sui 60 anni, e anche quelli che andarono a Vienna e a Zurigo, ma si ricorderanno di quei momenti così belli. Ebbene, vorrei leggere un testo che nel Salmo numero 110 ribadisce questa bellezza della gioventù. Davide dice al versetto 3 del Salmo 110: il tuo popolo si offre volenteroso quando raduni il tuo esercito, parata di santità dal seno dell'alba, la tua gioventù viene a te come una rugiada. Che bella espressione, la rugiada del mattino. Fratelli, io dico con molti altri che i giovani non saranno il popolo di Dio di domani, sono il popolo di Dio oggi. E vorrei leggere un altro testo, sempre nei Salmi, Salmo 144, versetto 12: i nostri figli nella loro gioventù siano come piante novelle che crescono, e le nostre figlie come colonne scolpite per adornare un palazzo. Ecco questa altra espressione di Davide, un giovane del quale Dio si servì per abbattere il tracotante gigante Goliath da Gat, un giovane forte, coraggioso, e nel tempo della sua maturità, quando scrisse i Salmi, certamente ricordava quei giorni lontani. Però vorrei dire ai giovani un suggerimento: giovani, siate giovani. E che cosa voglio dire con questo? Non fate per darvi arie da uomini o donne adulti, non vi preoccupate, arriverà anche troppo presto la maturità. Siate giovani, non datevi aria da persone mature perché non lo siete. È così bello sentire parlare i giovani secondo il loro stile, secondo i loro pensieri, secondo la loro mancanza di esperienza o la loro piccola esperienza. Parlare i giovani, sentirli parlare di Dio, della Bibbia. E io dico sempre, ecco, la ruota gira. Mi ricordo anch'io la prima volta che salì su un pulpito, avevo 18 anni, avevo tremato per settimane perché il mio turno era fissato, siccome io mi chiamo Visigalli, arrivavo per ultimo, e erano beati quelli che predicarono dal principio. Soffrì per settimane. Arrivato sul pulpito mi sparì la tensione, l'ansia che avevo dentro, una pace mi inondò, e io fui così contento che dissi in cuor mio, mentre dicevo quelle poche parole, un quarto d'ora parlai, e parlai sul libro Principi di Educazione Cristiana, che a quel tempo non era ancora in italiano, e noi lavorammo sul testo francese, educazione, e io dissi: non farò altro nella mia vita se non predicare il messaggio della parola di Dio. E il Signore mi ha aiutato a mantenere questa promessa, e continuo a farlo ricordando i miei tempi passati, quando ero giovane pastore. Parlavo secondo i 24 anni che avevo quando ho incominciato, e poi arrivarono i 30 anni, e poi arrivarono i 40 anni, e poi arrivarono i 50, i 60, e così via. Ma grazie al Signore posso predicare ancora. Giovani, siate giovani. Non datevi arie da maturi. No, è bello vedere i giovani. E poi dirò anche ai vecchi. Vecchi, fate i vecchi. Non fate i giovani. Poi il colpo della strega vi prende a tradimento. Siate della vostra età. I giovani parlino da giovani, vivano da giovani, sempre seguendo la parola di Dio. I maturi, gli adulti, siano adulti, e i vecchi, o per meglio dire gli anziani, vivano da anziani. Vogliamo leggere, rileggere il testo di Ecclesiaste, capitolo 12, il versetto 3. Ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni, cioè l'età adulta, la vecchiaia, e giungono gli anni dei quali dirai: io non c'ho più alcun piacere. Viene quell'età. Oh sì, è difficile stabilire il momento in cui giunge questa età, ma giunge, è la vita dell'uomo. Quindi giovani, dice, rallegratevi, però ricordatevi del vostro creatore. La Bibbia invita i giovani a essere felici, cioè ad avere anche una vita spirituale, non solo razionale e affettiva. I giovani devono essere giovani, lo ripeto, hanno il loro modo di comunicare. In fondo, ma di questo parleremo la volta prossima, i problemi che hanno i giovani, hanno avuto i giovani ieri, o 50 anni fa, o 1000 anni fa, sono i problemi che hanno ancora oggi i giovani. La vita non è fatta soltanto di gioie, non è fatta soltanto di illusioni, la vita è una realtà, quindi bisogna affrontare questa realtà. Molti non lo fanno, perché non pongono Dio nella loro vita. Hanno in mente la razionalità, gli studi che hanno fatto spesso danno alla testa, li inebriano, li ubriacano. Non vi preoccupate che la vita non è soltanto razionalità, c'è qualcos'altro. Oppure all'amore, pensano all'amore, fidanzamento, eccetera, eccetera. Allora i giovani sembrano i padroni del mondo, e allora guardano magari con una certa sufficienza, dovuto certo all'inesperienza, non alla cattiveria, no, non arrivo fin lì, all'inesperienza. Non sanno che le cose che loro stanno scoprendo erano già state scoperte dai vecchi prima, e dai vecchissimi prima, e dagli avi, e migliaia e migliaia di anni fa. Sono gli stessi problemi. Questi problemi, però, di cui parleremo la volta prossima, possono essere risolti meglio se si ha Dio nella propria vita. Attenzione, ho detto Dio, non la religione comunemente intesa, cioè andare in chiesa una volta ogni tanto, dire una preghierina nei momenti difficili, quando devi incontrare l'esame, e l'esame viene sempre l'esame, no, non soltanto l'esame della maturità, l'esame e poi la laurea, eccetera, eccetera. Noi saremo alla fine esaminati tutti quanti, vecchi e giovani, giovani e vecchi, ricchi e poveri, credenti e atei, miscredenti, tutti verranno a essere giudicati da Dio. Dice qui appunto il versetto numero uno, dopo aver detto giovane, rallegrati al tempo della tua adolescenza, della tua giovinezza, cammina pure dove ti conduce il cuore e seguendo gli sguardi dei tuoi occhi, ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. E già, c'è l'esame finale. Io ho studiato anch'io, come tanti giovani, e sapevo che alla fine di un anno di studio c'era il giudizio, cioè c'era l'esame. Beh, non è che io fossi incosciente e non fossi un po' preoccupato, ho detto un po' preoccupato, non molto preoccupato, per incontrare gli esami. Sapete perché? È perché io studiavo, ma studiavo seriamente, non come tanti che facevano i bulli e pensavano, siccome erano furbi, o pensavano di esserlo, di andare lì, allora di fare miracoli o di scopiazzare qualche cosa sulla mano, quei trucchetti che non valgono niente e sono disonesti, perché è disonesto fare così. Studia perché poi viene il giudizio. Quindi se noi ci comportiamo secondo il pensiero divino, ma non dobbiamo essere terrorizzati dal giudizio, come invece sono terrorizzati miliardi di persone che quando parlano, si sentono parlare del giudizio, subito tagliano la corda, parlano di altro. No, è una cosa naturale. Quindi rallegratevi giovani, siate giovani, date le vostre forze al Signore e al prossimo, ma sappiate che si può rallegrarsi, essere felici senza essere trasgressivi della legge del Signore, perché caro giovane o caro anziano, caro adulto, c'è il giudizio che ti aspetta. Allora, l'Apostolo Paolo, ribadendo questi pensieri, scrive a Tito, che era un giovane collaboratore dell'Apostolo Paolo, e allora gli scrive questa breve epistola. Andiamo a leggere lettera a Tito, capitolo 2, versetto 6, dice: esorta egualmente i giovani ad essere saggi. La riveduta dice ad essere assennati, è un sinonimo, invita i giovani ad essere saggi. Sì, d'accordo, la giovinezza è l'età della gioia, ed è giusto che sia così, e si apre la vita davanti, c'è questo patrimonio che non sempre i giovani sanno apprezzare, che è la salute, la forza. Una volta, quando ero giovane, lavoravo tante ore durante la giornata per guadagnarmi la retta scolastica, sia nella fattoria sia nel colportaggio. Mi addormentavo, dormivo 8 ore, mi alzavo fresco come una rosa. Oggi, a parte il fatto che non riesco a dormire 8 ore di filate come fanno i giovani, non c'ho più le forze che avevo recuperato dopo 8 ore di sonno quando ero giovane. Ma è naturale, non sono più giovane. Allora i giovani hanno un patrimonio straordinario, ma non lo devono sciupare. Riprenderemo il discorso. Devono essere assennati, saggi, di buon senso, secondo la loro età. Non svagati, non disordinati, non abulici o anarcoidi, per far vedere che loro sanno che cosa. Ma la vita ha delle responsabilità. Quindi essere capaci anche, e qui arriva il punto un pochino difficile, essere capaci di ascoltare i vecchi. Eh sì, ascoltare i vecchi. I vecchi a loro volta non devono tediare però i giovani con la loro esperienza, eh? Parlino quando sono interrogati, quando viene chiesto un parere al vecchio, altrimenti è meglio stare zitti, perché altrimenti si rischia di essere importuni. Dici, ma chi ti ha chiesto niente? I giovani devono essere capaci di ascoltare i vecchi. Prima Pietro capitolo 5, versetto 5. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Non siate superbi della vostra giovinezza, della vostra forza, specialmente quando vedete dei vecchi malati o disabili addirittura, stanchi. Ascoltate le parole dei vecchi, che sono frutto di errori che voi farete anche. Non vi preoccupate, se voi avete la voglia di fare, ed è giusto, farete anche degli errori. Perché è così, sbagliando si impara, ma sappiate ascoltare umilmente quelli che ne sanno più di voi, perché sono nati prima, hanno avuto esperienze che forse oggi non si fanno più, esperienze di vita, esperienze di povertà, o di miseria, o di guerra, o di campi di concentramento, o di persecuzioni religiose. Oggi siamo in un clima di libertà, non vi preoccupate, non durerà molto questa libertà. Noi sappiamo quello che dice la parola di Dio e quello che dice lo spirito di profezia. Gesù Cristo ha avuto fiducia dei giovani e chiamò dei giovani. Forse qualcuno non era più tanto giovane, come Pietro, o forse altri, ma in genere erano dei giovani. E Gesù era un giovane, anche lui, di 30 anni. Era un gruppo pieno di voglia di fare, lanciato da Gesù al servizio del prossimo: andate, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, predicate la salvezza. In un mondo pieno di problemi, agitato da sogni di gloria, da sogni di danaro, di potenza, come oggi, andate, predicate, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Siate dunque semplici come le colombe e prudenti come i serpenti. Andate. Fratelli e sorelle, Gesù ha avuto fiducia dei giovani e Gesù ha ancora fiducia dei giovani. Vi ricordate il testo di Marco, quando Gesù incontra il giovane ricco? Quanti anni avrà avuto? Non si sa. E prima che desse la sua risposta negativa a Gesù, che gli chiedeva: beh, se proprio vuoi essere perfetto, visto che tutte queste cose le hai fatte, vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Prima che lui se ne andasse, è detto nell'Evangelo che Gesù lo guardò e lo amò, cioè lo guardò con simpatia. Peccato, avrà detto, che i tuoi beni, le tue forze, la tua vita non valgono niente, perché tu soltanto sei un grosso egoista, un orgoglioso, e non vuoi seguire me, che sono la via, la verità e la vita. Vorrei dire, concludendo, cari giovani, ricordatevi questo: per essere veramente felici, come dice qui il testo di riferimento, ricordati del tuo creatore, gioisci, rallegrati pure. Voi potete essere felici veramente se farete qualcosa anche per gli altri. Non pensate soltanto a voi stessi, non pensate soltanto alla vostra carriera, è una cosa giusta. Non pensate soltanto a soddisfare i vostri sogni, i vostri desideri, pensate anche agli altri. Io mi ricordo quando ero in Inghilterra nel nostro seminario di Newbolt, il Newbolt College, a una cinquantina di chilometri da Londra. Appena finito di mangiare a mezzogiorno di sabato, si andava a fare l'uscita missionaria negli ospedali, nelle case di riposo, e tutto quanto era in mano, erano le ragazze che guidavano, sceglievano. Arrivati lì all'ospedale o alla casa di riposo, si cantavano degli inni, c'era una ragazza che suonava la chitarra, un'altra la fisarmonica, si cantavano degli inni, poi si faceva una piccola predica parlando della parola di Dio e poi si andava a parlare a tu per tu con queste persone anziane, con questi malati. Era bellissimo, dovevate vedere la gioia sui volti di questi anziani, di questi vecchi, di questi malati, nel vedere che veniva lì un giovane di 20 anni, io ne avevo qualcuno di più veramente, ma venivano lì a parlare con te. Io mi ricordo che mi capitò di parlare con una signora, allora naturalmente capiva che il mio inglese era un inglese di uno straniero, e mi disse: da dove venivo? Dico: da Roma. Da Roma? Eravamo in una situazione cattolica. E già, l'Inghilterra è anglicana, ma ci sono molti cattolici, che ci permettevano, pur sapendo che eravamo avventisti, di andare a visitare, e portavamo lì dei biscotti, portavamo qualche cosa, ma soprattutto la parola di Dio. Ed erano loro che offrivano a noi poi una tazza di roba calda o un frutto e così via. Lei viene da Roma, ma allora ha visto il Papa? Eh certo. Yes, madam. Sì, signore, ho visto il Papa. Mi voleva abbracciare, visto che non poteva abbracciare il Papa che era lontano, voleva abbracciare me che venivo da Roma. Contenta, ma non contenta soltanto perché parlava del Papa, eccetera. Non si può essere che contenti vedendo i giovani in azione, con il loro sorriso, con la loro bontà, con la loro ingenuità, ma col loro desiderio di fare. Giovani, potrete essere felici ancora di più se lavorerete per gli altri, in favore degli altri. Siate buoni con le persone anziane, siate buoni con gli adulti, siate buoni con i bambini, siate buoni con tutti. E allora seguirete proprio l'esempio di colui che andava attorno, Gesù, facendo del bene, lavorando contro il diavolo, perché il Dio era con lui e il Dio sarà con voi. Andate attorno a fare il bene e sarete felici in un modo superlativo. Che il Dio vi benedica, che il Dio vi aiuti, è il momento della gioia. Rallegratevi, rallegrati, dice il savio Salomone. Rallegrati, o giovane, rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza. Gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore e seguendo gli sguardi degli occhi tuoi. Ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Bandisci dal tuo cuore la tristezza, allontana dalla tua carne la sofferenza, poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità. Ma ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungono gli anni dei quali dirai: io non ci ho più alcun piacere. Che Dio ci aiuti e ci benedica. È la mia preghiera. Amen.